Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 settembre. Ringrazio qua tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri sui social e sulle zuppe in queste ore. Ieri era il mio compleanno, non riesco a ringraziare tutti perché insomma è un casino, siete tantissimi. E quindi faccio un ringraziamento collettivo a Sguarino, è la prima ad essere arrivata, Luna 3 Milano, Romi 2210. Allora, vediamo subito che cosa è successo oggi sui giornali e che cosa sta continuando a succedere evidentemente sui siti, perché c'è stato il raid israeliano a Beirut, nella zona di Beirut in cui secondo l'intelligence israeliana si sarebbe rifugiato in un bunker Nasrallah, che è il capo di Hezbollah, e avrebbe, secondo quello che dice anche oggi l'esercito, i portavoce dell'esercito israeliano dell'IDF, beh, avrebbero ucciso il leader di Hezbollah, che erano anni che stavano inseguendo. Sarebbe una notizia clamorosa, evidentemente, e sarebbe anche il bersaglio finale di questa escalation militare che gli israeliani hanno fatto prima attraverso i walkie-talkie, cerca persone che sono stati fatti scoprire durante le settimane scorse, poi dopo i bombardamenti degli ultimi giorni e infine il bombardamento di ieri che è avvenuto e che avrebbe ucciso il capo del movimento del Partito di Dio, cosa traduzione letterale di Hezbollah. Vi segnalo anche che sui giornali evidentemente tutti quanti parlano di questo nuovo tipo di bombe, di non so quanti chili, 180 chili, che sono delle bombe tremende, devastanti, perché sono fatte apposta per fare dei buchi enormi nel terreno perché in quella maniera si riesce a beccare i bunker che altrimenti sarebbero rimasti illesi rispetto ai bombardamenti che avvengono soltanto a livello superficiale. Si tratta di vere e proprie guerre, evidentemente, nei confronti dei terroristi di Hezbollah, e tutti oggi i giornali quindi smentiscono, cioè scusatemi, i siti di oggi tutti smentiscono quello che è ancora un'aria pansè che invece c'era ieri sui giornali, e cioè che fosse propaganda israeliana, perché dall'altra parte la propaganda di Hezbollah diceva che non era affatto morto, mentre invece gli israeliani dicono che lo è al 100%. Questo è il punto fondamentale di questa vicenda di ieri, di cronaca di guerra che sta avvenendo in Medio Oriente, e poi qualche piccola considerazione, come sempre molto personale e molto zuppesca, di quello che è avvenuto. Allora, secondo voi, se all'inizio di un articolo del Corriere della Sera, pagina 2, io leggo: "Mamma, ma questa è la guerra?" La bambina di 5 anni, mano nella mano con una persona. Allora, questo è l'inizio della cronaca del bombardamento di ieri. Allora, che cosa vi dà l'idea questa cosa della povera bambina, ed è una povera bambina, che si trova in mezzo a un teatro di guerra? Allora, così mettiamo bene il contesto, diciamo, criminogeno, direbbe come un tempo avrebbe detto Tremonti, in cui si inserisce il bombardamento di Hezbollah. Ma poi vi aggiungo un'altra cosa sul Corriere della Sera di oggi. Cerco di vedere cosa è Hezbollah, cosa è, no? C'è una specie di specchietto, pagina 4 in basso, che ci spiega chi sono questi Hezbollah. Va bene? Hezbollah. Allora, è un movimento politico-religioso libanese. Voi dite, beh sì, è anche quello, è un movimento politico-religioso libanese, ma in questa descrizione di cos'è Hezbollah, la parola terrorismo la riuscite a trovare sul Corriere della Sera, almeno in questo blocchetto in cui ci spiega che cos'è Hezbollah? Ve lo dico io. No, Hezbollah sono un partito politico. È come se gli israeliani, gli ebrei cattivi, che cosa avessero fatto? Avessero ucciso i comunisti, o la sinistra socialista, o la destra estremista. È un partito, è un movimento politico-religioso. Questo è Hezbollah, non è terrorismo. No, non c'entra niente il terrorismo. Non c'entra niente l'ambasciata israeliana scusatemi, a Buenos Aires. Non c'entrano niente le bombe agli americani. Non c'entrano niente. Niente. Hezbollah è un movimento politico religioso. Questo vuol dire che gli israeliani hanno fatto bene a bombardare, che gli israeliani fanno bene a fare l'escalation, che gli israeliani fanno bene a non smettere il cessate il fuoco e non concedere il cessate il fuoco. No, non vuol dire questo. Però porca puttana, mettiamo le cose come stanno. Cioè, se io oggi mi devo leggere che è un movimento politico religioso libanese e ha operato contro Israele. Quindi questo è il concetto della giornalista del Corriere della Sera. Che cosa ha fatto Hezbollah? Ha operato contro Israele. Ha operato contro Israele. ha operato contro Israele. Cazzo, questi non vogliono che esista Israele. Nel loro, vogliono radere al suolo lo Stato israeliano. Hanno fatto attentati terroristici mostruosi. E poi, scusatemi, tutto il racconto di Hezbollah è che gli Hezbollah avrebbero iniziato a rispondere ai massacri israeliani in territorio libanese e in Palestina attraverso dei missiletti che vanno soltanto verso obiettivi militari. Cioè, gli israeliani attaccano e uccidono i bambini, mentre invece Hezbollah e palestinesi, c'è scritto nel Corriere della Sera, Hezbollah attacca soltanto obiettivi militari israeliani. Allora, francamente, a me va bene tutto, va bene anche dire che Netanyahu esagera, va bene tutto quello che volete, ma oggi mi sembrava di vivere in un mondo diverso sul Corriere della Sera rispetto a quello che mi sarei aspettato da un grande giornale, voglio dire, di informazione italiana. Ma non è possibile, è una cosa pazzesca. Basta leggere Quirico oggi sulla stampa, che è un giornalista non certamente, come posso dire, con l'elmetto in testa. Certo, se vi leggete un fantastico pezzo di Fiamma Nera prendete un altro punto di vista, ma leggete Quirico pure. Quirico oggi ci spiega chi è questo Nasrallah, dove nasce, perché diventa, nel modo in cui fa Quirico, molto diciamo anche letterale, molto ben raccontato, però alla fine ci dice: senza l'Iran sarebbe il capo di un piccolo gruppo terroristico. È un piccolo gruppo terroristico, però almeno lo definisce per quello che è. Cioè, bisogna andare a leggere sulla stampa Quirico, ma ovviamente soltanto lui, tutti i raziocinanti. Cioè, voi oggi dovete vedere come i corrispondenti del Corriere della Sera, che sono a Beirut, considerano Hezbollah, vabbè, stiamo parlando di un partito politico. No, non è un partito politico, è un gruppo di terroristi. È un cazzo di gruppo di terroristi. Eccolo là, Simone Cristoforari, Israele terrorista. Vabbè, d'accordo. Nel frattempo Bibi va all'ONU, quando parla Netanyahu si svuota la. Lorenzo Cortellazzi ci ricorda un piccolo ma con 20.000 missili. No, Quirico dice che sarebbe stato un piccolo gruppo terroristico se non avesse avuto, dice Quirico, l'appoggio degli iraniani, di Khomeini prima e di Khamenei dopo, che hanno reso quello un grande gruppo terroristico, non un piccolo gruppo terroristico. Bibi all'ONU, si svuota la sala quando parla e fa vedere due grafici, uno quale sarebbe la benedizione e quale sarebbe la maledizione. E ricorda una cosa all'ONU, anche se non la vogliono ascoltare, Netanyahu, è che il 7 ottobre quegli sciagurati, terroristi di Hamas, anche Hamas forse è un partito politico secondo il Corriere della Sera, magari non hanno il coraggio di arrivare fino a quello, ma mi sembra che possono dirlo. Allora, questi partiti politici cosa hanno fatto? Hanno stuprato, hanno ucciso, hanno violato donne nei territori israeliani il 7 ottobre, ma soprattutto hanno rotto la possibilità della pace di Abramo che ci sarebbe stata tra i sauditi e gli israeliani. E ieri Bibi Netanyahu rivendicava questa cosa. Cosa volete? Un Medio Oriente in cui facciamo la pace con i sauditi o volete un Medio Oriente in cui comandino in Libano, come oggi, e in Medio Oriente, in Siria e in Iran, appunto, gli Ayatollah? Ecco, quella sarebbe la maledizione. E su questo grafico che fa Bibi Netanyahu, vi può piacere o non piacere Netanyahu, ma penso che tutti siano d'accordo. Ricordo, c'ha ragione perfettamente Michele Trottaster, ricordo che il piccolo gruppo terroristico fu onorato da D'Alema, ministro degli esteri. Ma difatti, certo, non è da solo, eh? Non è da solo. Cioè, la Serafini del Corriere e tutti questi grandissimi democratici entrano in quel filone là, in quel filone di D'Alema, dei geni che parlano bene e che sfilano con Hezbollah per dare il senso del loro. Della loro democrazia, insomma, in Medio Oriente. Sul fronte politico italiano quello che succede è sempre il casino a sinistra, viene da ridere perché oggi tu pensi che sia più la destra che governa, che dovrebbe un po' bisticciare per potere, per differenze di vedute, invece, soprattutto durante la finanziaria, invece la sinistra che si sta un po' incartando, e oggi Conte fa un'intervista durissima e dice che la Schlein sbaglia a dare tutto questo spazio a Renzi, con lui non ci stiamo, dice, non è una questione personale. E dice Conte, se fosse una questione personale sarebbe anche più semplice, ma è una questione politica. E poi dice: è inaccettabile che Cosa dice? Si garantisca Renzi dei posti nelle istituzioni italiane per fare affari in giro per il mondo. Devo dire che questa è una, difatti la giornalista diceva, insomma, non le sembra un po' esagerato chi l'ha intervista Conte sul Corriere della Sera? Mi sembra che sia la Guerzoni, perché insomma, effettivamente dire una frase di questo tipo è inaccettabile, garantirsi posti nelle istituzioni italiane per fare affari in giro per il mondo, beh, insomma, devo dire che sembra che stia accusando di una sorta di corruzione. Non so se tecnica, ma certamente politica, il suo avversario. Non so se questo è lo stile migliore per fare un'alleanza. Tant'è che oggi, seconda notizia di giornata, riguardo alla politica, la leggiamo su Repubblica. Insomma, Orlando ha già i primi che si sfilano, e cioè la Paita. Gruppo di Renzi, che ben comprendo la paita, che dice: ragazzi, ma scusate, ma io posso stare, cioè, ne va della nostra dignità stare insieme a questa gente che ci considera, dico io, come detto prima, praticamente dei ladri. È un campo a fisarmonica, dice Nasdaq 13, altro che largo. Nel frattempo è molto, secondo me, è triste questa idea che oggi anche Sala si metta contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, con l'escamotage che oltre a essere intestato a Berlusconi ci sarebbe la paroletta Milano. E mi viene da ridere perché devo dire che è straordinaria oggi Barbara Berlusconi, che c'ha veramente diciamo, la testa che le fuma, diciamo così, che è l'unica che dice una cosa pazzesca, dice: a Sala, ma veramente tu oggi devi fare il ricorso al TAR contro l'intitolazione dell'aeroporto a papà? Dice Barbara Berlusconi, mi sembra soltanto una grande cortina fumogena per distrarre l'opinione pubblica o, quello che, o i tuoi amichetti dalla questione per la quale tu hai perso la Champions e hai fatto tutte quelle minchiate sullo stadio di San Siro. Occupati delle cose serie, dice più o meno Barbara Berlusconi, più che dell'intitolazione a un grande milanese dell'aeroporto di Malpensa. Devo dire che Barbara Berlusconi oggi non le manda a dire ed è fantastica. Travaglio invece oggi prende per il culo pesantemente il PD, perché l'altra grande questione, che è una roba da niente, oggi è la vicenda della RAI, perché come sapete nel consiglio di amministrazione della RAI, ce lo spiega bene oggi Travaglio, che conviene ogni tanto fare il riepilogo, cosa succede? Nel 2015 quel genio di Renzi fa la riforma della governance, così si dice, della RAI. Sostanzialmente il Consiglio di amministrazione ha nominato 7 membri del Consiglio di amministrazione, 4 dal Parlamento, 2 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè dal governo, e 1 dai dipendenti. Cosa succede? Che in questa maniera, con questa composizione del Consiglio di amministrazione, di cui il Presidente e l'amministratore delegato sono nominati più o meno dal governo, beh, succede che con questa riforma del 2015 Renzi ha consegnato in mano al governo, all'epoca quindi a se stesso, il controllo della RAI. Prima era assegnata al Parlamento, oggi è assegnata al governo, cioè il governo controlla la RAI. Prima erano rappresentati con la partitocrazia e la lottizzazione, scrive Travaglio, tutti i partiti, oggi il governo. Allora, questi geni del PD che hanno governato 6 degli ultimi 9 anni, dice bene Travaglio, la potevano cambiare se tanto gli faceva schifo la riforma che loro stessi come Partito Democratico hanno votato all'unanimità. Oggi la governance della RAI non l'ha voluta la Meloni, non l'ha voluta Babbo Natale, non l'ha voluta Berlusconi, l'ha voluta il signor PD. E oggi il PD che cosa fa? Fa l'Aventino, perché non ci sta al fatto che nel Consiglio di amministrazione della RAI ci siano 2 nominati ovviamente dalla maggioranza attuale di governo. Dice: siete veramente dei pazzi, dice, tanto che il Movimento 5 Stelle nomina uno suo perché fa parte degli accordi con le minoranze, Alleanza Verdi e Sinistra nomina uno suo, peraltro molto vicino al Partito Democratico, e invece il PD getta il tavolo all'aria per dire: non ci sto, ma non ci sto, è una governance che avete inventato voi, ma che cazzo vuol dire? E comunque, dice Travaglio, almeno ci sono 2 sentinelle rispetto alle grandi caccate che farà la destra al governo. Però il punto, secondo me, è finito, cioè 6-0, 6-0. Zero, cioè come si fa a fare i fenomeni contro questa governance della RAI quando loro stessi l'hanno votata per 9 anni? anni non l'hanno cambiata e oggi fanno l'Aventino su una cosa che loro stessi hanno introdotto come virulenta riforma governativa del controllo pubblico. Veramente una roba da matti, soltanto un PD con scarsissima memoria poteva fare una cosa di questo tipo e lamentarsene oggi. Oggi c'è una difesa di Merlo molto bella sul Foglio rispetto alle frasi di Vittorio Feltri sui ciclisti, andatevela a leggere se vi interessa la materia, io non sono particolarmente appassionato, però è molto bello il pezzo che fa, così come ci sono due notizie di borsa fenomenali. La prima è che le borse hanno guadagnato fino ad ora un botto, ma sapete qual è la borsa, anche se ovviamente non è il titolo del Sole 24 Ore che ha guadagnato di più dall'inizio dell'anno, non ve lo dicono perché il Sole 24 Ore l'altro giorno aveva detto che la sua economia era disastrata, scrivendo una cazzata, ne ha parlato molto bene Capone sul Foglio, che ha fatto un mazzo così alle analisi sull'inflazione che non sarebbe stata controllata da Milei in Argentina. Quindi la borsa che ha fatto meglio dall'inizio dell'anno facendo il 54% è quella di Buenos Aires, Argentina. Tutto vero, partiva dalla merda, quindi è più facile fare il 54%, ma se continuava con gli altri sprofondava del 54%, evidentemente come era sprofondata. Seconde borse più importanti e più valorizzate sono quelle americane, Standard & Poor's 50 e Nasdaq, e l'Italia è più 14%, non è nelle prime posizioni. Ma il punto fondamentale per cui vi racconto questa cosa è che le borse americane salgono perché ci sono le elezioni. Ieri tra l'altro Trump si vede con Zelensky, ne parlano un po' tutti i giornali, quindi c'è stato una sorta di riavvicinamento. Fino a quando non si voterà a novembre si farà di tutto perché non crollino le borse americane. Ultima notizia, viva la libertà, caraco, dice Benedetta Reiser, riguarda il gruppo Moncler, perché succede una cosa fantastica su Moncler. Intanto è una delle poche grandi storie di successo di questo paese, cioè in pochi anni Ruffini, che è il proprietario di Moncler, l'inventore di Moncler, prende un marchio che non valeva un cazzo e lo fa diventare una star. Oggi vale 16 miliardi di euro in borsa, 16 miliardi. Tra l'altro Ruffini, che è il padrone di Moncler, ma il padrone per la testa, non per le azioni, perché di Moncler con la sua holding controlla il 16%, quindi non è che controlla l'80% di Moncler, il 16%. Tutti se vogliono prendere Moncler, anche se costa un sacco di soldi, e tutti vorrebbero che Moncler diventasse un pezzo, una pedina del grande gruppo. E ieri che cosa si inventa? Geniali questi di Moncler, si inventa: ma scusa, se i nemici ce l'abbiamo fuori, semplifico, ma il Corriere un po' dice questa cosa, se i nemici ce l'ho fuori, nemici si fa per dire, perché nella moda e nell'uso sono tutti amici, concorrenti, perché non me lo porto in casa? Quindi prende l'uomo più ricco del mondo, l'uomo che ha il gruppo più importante del mondo del lusso, che si chiama Arnaud, LVMH per intenderci, gli dice: prenditi un pezzettino della holding che controlla Moncler. Quindi la sostanza finale che cos'è? È che Ruffini controllerà alla fine il 18-19% del gioiello Moncler, e all'interno di questa società che controlla il gioiello Moncler avrà dentro Arnaud con un 20%, quindi in minoranza. È una mossa finanziaria, ovviamente, che lo mette anche al riparo. Spiega oggi il Corriere della Sera, nel pezzo forse migliore riguardo a questa vicenda, spiega che lo mette al riparo da possibili appetiti di altre società tipo Kering, che un tempo valeva 20 volte Moncler, oggi non vale più quello di un tempo. Insomma, è una storia oggi anche finanziaria, oltre che diciamo del lusso, che è una delle poche aziende italiane che sta sul mercato e che si è creata negli ultimi anni. Altre non ce ne sono, non è che stiamo il paese, questo è il paese che le aziende le ha perse negli ultimi anni, dall'automotive ai marchi della moda, insomma. Quindi quando una cosa gira per il verso giusto, mi dimenticavo che grazie a questa operazione ieri il titolo Moncler ha guadagnato 1,5 miliardi in borsa, quindi è ancora più difficile scalarla perché ha fatto l'11%. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo domani con la zuppa di domani.